L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Periferia.
La Nuova Periferia vuol dire quest'oggi Luca Cavallero, che salutiamo, ringraziamo, lo facciamo per primo, anche se è un maschietto, poi c'è anche una femminuccia, però essendo la prima volta è giusto tributargli diciamo l'onore dovuto ai novizi. Ciao Luca, come
ciao,
va?
Ciao Cosimo, ciao a tutti quanti.
E poi abbiamo Jessica Pasqualon, che buongiorno. Tutti voi avete imparato a conoscere, famosa per le sue fotografie del Ponte di San Mauro, e da quando te l'ho detto però ti sei astenuta.
Ieri però ho fatto da sotto il ponte.
E l'hai pubblicata?
Sì, allora con la protezione civile.
Molto bene, molto bene. La Nuova Periferia, appunto, è il giornale che chiude la seconda parte di L'Ente Locale, l'informazione di prossimità. Anch'essa esce il martedì, si occupa di un vasto territorio. Le città che vedete elencate sotto la testata sono solo indicative e non esaustive di tutto quanto il lavoro che fa la redazione. Settimo Gassino, San Mauro e Venaria, poi c'è la collina che fa
Bocchi,
Alessandro Bocchi, che salutiamo. La collina, ricordiamo 4-5 paesi della collina. Dai,
Castiglio,
vado
in, vai tu? Dai,
Scholz,
vai tu.
Scholz, Rivalba, non ne parliamo mai. San Raffaele Cimena,
e poi?
E quella del Gatto Oscar.
No, è Gassino.
Gassino. E
quella piccolina.
Piccolina, Cosimo.
C?
N?
Cinzano.
Esatto.
Ma di Cinzano non abbiamo mai parlato.
Ma perché è proprio piccolino.
Ma Cinzano, quello esiste, che si beve, c'entra qualcosa con Cinzano?
Secondo me non,
no?
Tanto.
Poteva
non
essere il primo insediamento produttivo fatto a Cinzano, no?
Indagheremo, boh, no, ma secondo me no.
Dunque, dovete sapere che Jessica Pasqualon ha anche il senso dello humor importante, perché
ho
vedo
paura.
Questa fotografia del pazzo, che il titolo è: di notte un pazzo abbatte il muraglione del cimitero, ci sono delle macerie, dei mattoni anche abbastanza grossi.
40 metri di muraglione.
Chiedo off the record, a microfoni spenti, come li ha abbattuti, e Jessica mi ha detto a testate. E quindi...
Ma in realtà è...
Come li ha abbattuti?
Non l'abbiamo ben capito come li abbia abbattuti.
Con una ruspa sarà arrivata.
Probabilmente con una ruspa. Comunque carabinieri, forze dell'ordine e amministrazione sono al lavoro per individuare il responsabile. Ci sono delle telecamere di videosorveglianza nella zona, quindi tendenzialmente useranno i filmati.
Quindi questo qua ha i secoli contati, questo qua.
Sì, diciamo di sì, almeno
sì. No, lo prendo.
Sì, sicuramente.
Ma poi perché? Vabbè, glielo chiederemo quando...
Ma sembra che ci sia comunque un po' di discrezzi tra l'amministrazione e un gruppo di persone molto giovani, da come hanno detto, e questo qua è stato l'ultimo episodio...
Beh, però voglio dire, è come un po' discrezzi, questo arriva con la ruspa e tira giù il muraglione.
Non si risolvono così discrezzi. non si fa così.
Mi sembra un
probabilmente
modo un
po'... salviniano con la ruspa.
Vabbè, comunque è un fatto molto curioso.
È molto curioso, è successo tra l'altro ieri mattina, quindi è freschissima come notizia.
L'ha fatto di notte?
L'ha fatto nella notte tra domenica e lunedì.
Ma pensa.
Poi comunque nell'immagine si vede anche che molti mattoni sono anche confluiti nel rio limitrofo, quindi insomma è stato anche un danno di ingente portata.
Porco Giuda, che osservatore che abbiamo qui.
Sì, perché poi di questo periodo comunque molto spesso, sai, quando succedono queste cose qua si va a indagare su quali possono essere state le modalità, perché presumibilmente è anche possibile che possa aver perforato il muro in più parti, abbia sfruttato il fattore pioggia per poter far cadere tutti quanti i mattoni poi in successione.
Luca, ma...
perché da solo uno, a meno che non va testate,
magari sono andati in 7-8, che ne sai tu?
Possono essere andati in 7-8, comunque.
Comunque i cimiteri, diciamo, bisogna che guardare. In questi giorni sono presi d'assalto, perché proprio stamattina,
giusto,
Luca è andato a fare il reportage a Settimo, che il maltempo ha scoperchiato completamente un edificio.
Dove ci sono i loculi?
Lungo la sezione 72 è successo che le lamiere che sono in copertura delle tombe sono andate a confluire nel parco limitrofo, il parco 27. Molte famiglie comunque si sono lamentate per il fatto che comunque almeno 5 o 6 tombe sono state danneggiate, e chiederanno appunto spiegazione a chi di dovere.
A chi le chiedono? A Pluvio?
Qualcuno certamamente si rivolgeranno agli enti competenti, chiederanno appunto se è stata
di smetterla col maltempo, perché...
Esatto.
Sì, perché più che altro è quello il problema.
Vabbè, no, tra l'altro capita nel momento sbagliato, perché insomma adesso il giorno dei morti, esatto, c'è da poco, è un momento importante per tantissimi, non dico tutti, però per tantissimi, quindi insomma andare al cimitero a trovare una situazione in ordine.
Sì, c'è tantissima affluenza anche questa mattina, quindi insomma.
Perché sei ripassato stamattina tu?
Sì, sono passato stamattina a verificare la situazione, ho fatto appunto un po' un punto della situazione, c'erano tante famiglie che sono andate a verificare.
Anche okay. Gassi nel cimitero chiuso proprio per il maltempo. Quindi...
Invece, cara Jessica, devo farvi complimenti al tuo giornale, perché la ludopatia sembra essere uno dei vostri cavalli di battaglia, no? Nel senso che ve ne siete lungamente occupati. Mi ricordo un anno fa, parlando di questa legge regionale su cui si eccepiva, diciamo proprio dal punto di vista giuridico, perché forse, come dire, il perimetro regionale non poteva essere accettato per una legge di questo tipo, se ricordo era
sì,
un po' questo.
Sì, ci sono delle
tema.
Distanze di sicurezza, diciamo delle zone franche entro cui non possono essere installate le macchinette.
Perché ne parlate? Perché leggo dal sottotitolo settimo maglia nera in classifica, quindi significa che questa piaga della ludopatia qui in città è piuttosto, come dire,
accentuata.
Sì, esatto.
Sì, noi abbiamo fatto questa inchiesta con i dati più recenti che sono stati pubblicati proprio sul tema. C'è da dire, a onor del vero, come ha anche riportato l'assessore regionale Gianna Pentenero, che nel 2018, quindi con l'introduzione della nuova legge, i dati sono leggermente scesi, però effettivamente continua a essere un problema assolutamente di prim'ordine come importanza. 13 milioni e mezzo buttati nel gioco nel solo nostro territorio, quindi stiamo parlando di Settimo, dell'Arco Collinare, di Venaria e di San Mauro, maglia nera proprio per la città della Torre con oltre 5 milioni e mezzo, 5 milioni e 8. E poi a seguire, diciamo che sono abbastanza proporzionali a seconda della dimensione della città, però effettivamente continua a essere un problema grosso.
Ed è un problema da seguire con attenzione, sul quale, come dire, è auspicabile che in qualche misura vengano presi dei provvedimenti efficaci, perché riverbera sulla compattezza delle famiglie, insomma, delle ricadute pesantissime sul tessuto sociale. Direi poco sotto, diciamo, un tema legato alla droga, se dovesse capitare una cosa di questa in famiglia, perché insomma, vista anche peraltro la situazione di crisi generale, i soldi sono ancora più preziosi.
Paradossalmente, però, proprio in queste situazioni di crisi che
si
aumentano
gioca di più.
Le giocate.
È vero,
esatto.
È vero. Dunque, rimaniamo sulla cronaca nera, tralascerei quella del carabiniere che si finge lì, quello che vuole farsi assumere, eccetera.
Gran
perché...
colpo dei carabinieri di Castiglione, comunque.
No, no, massimo rispetto e complimenti, dopodiché questo però ha fatto tutto lui, no?
Esattamente.
Non te lo ricordi, Comunardo Nicolai, che era questo stopper del Cagliari, e che è diventato famoso perché è diventato un modo di dire, ti sei fatto un'operazione alla Nicolai. Segnava un sacco di autogol.
Ma pensa.
Sì. Ed è diventato. Ma ne ha fatti tantissimi.
Lo mettiamo nell'enciclopedia Treccani dopo Sarrismo. Così.
No, ma questa di Nicolai, Comunardo Nicolai, tra l'altro un bel nome. Comunardo Nicolai era famosa negli anni 70-80. E insomma, anche questo si è fatto un autogol, voglio dire. Quindi, insomma, era scontato che finisse come doveva finire. Aspetterei ancora un attimo prima di parlare di politica, perché c'è una pagina piuttosto ricca, ricchissima di politica. Mi concentrerei sui ponti, perché è un argomento, perdonatemi un po' così, la leggerezza di moda, non mi soggiunge altro da dire, insomma, però insomma, la moda richiama qualcosa di futile, di leggero, invece in questi sono temi importanti, no? Qui voi date notizia di 500.000 euro di lavori per assicurare il ponte sul Po. Quale ponte?
Stiamo parlando nuovamente del ponte tra Settimo e Castiglione, quello che è stato chiuso proprio con l'allerta maltempo del 2016.
Non è stato rifatto recentemente, però.
È stato riaperto
a gennaio,
una
forse.
Decina di
il 28
mesi fa.
Gennaio.
Ecco, il 28 gennaio è stato è un'agenda, certo. È stato riaperto a gennaio, tuttavia, ma già si sapeva, era soltanto la prima parte di un intervento molto più vasto che andrà a coinvolgere tutti i piloni del ponte. La città metropolitana, proprietaria di quel tratto di strada, ha indetto un nuovo bando, sono 500.000 euro di lavori per assicurare appunto il secondo lotto. Ovviamente c'è un po' di, così di malumore, di incubo di ritornare alle lunghe code,
precedente.
Esatto, perché effettivamente la problematica traffico è stata ingente e mal vissuta da tantissimi, sia sul territorio settimese sia dalla collina.
Senti, hai finito, Jessica? Sì, no, volevo dirti, quel ponte lì ho notato, andando a correre anche lì vicino, che adesso sono un po' di mesi che non ci vado, però era una discarica pazzesca sotto, continua a esserci questa situazione.
Allora, sul territorio di Settimo l'hanno un po' risolta mettendo questa sbarra.
Spostandoli verso Castiglione.
Esattamente, hanno messo una sbarra a Settimo, purtroppo gli incivili vanno a scaricare poi nel territorio di Castiglione San Mauro, perché lì il confine è un pochino frastagliato. Però stiamo parlando dell'area di Corona Verde, quindi pista ciclabile che unisce la collina. E effettivamente, ma sovente diamo riscontro di questa problematica, ci sono discariche.
Sì, lì non è un posto indimenticabile per correre, lo dico perché a parte l'immondizia, quando ci andavo nei mesi, adesso appunto, mesi primavera, estate, sentivo come se sparassero a me, nel senso che c'è zona di...
Perché c'è il tiro al volo poco
tiro
distante.
A piattello, sì.
Ho detto...
Ma in realtà mi sentivo per farti correre più veloce.
Poi ci sono riusciti, perché i migliori tempi li facevo da quelle parti.
Vedi?
Poi però l'ultima volta mi sono detto, ma perché io devo venire qua? Dico, c'è la Monnezza, devi passare il ponte con le macchine, questi qua sparano, vuoi mai che... Io non sapevo
che
ci fosse.
Dopo i lavori la parte pedonale del ponte è anche stata ridimensionata una sola corsia, quindi...
Allora ho detto, mi sono detto tra me e me, torniamo più in là che forse è più sano.
Ecco.
Dunque, invece, parliamo di vandalismo... Luca, perché ne abbiamo parlato con Jessica la scorsa settimana e sono apparentemente, diciamo, quei segnali di, come dire, che sembrerebbero, li potremmo consegnare, diciamo, a una lettura piccole cose. In realtà hanno un impatto sulla vita di molte persone, degli anziani che trovano in questi luoghi un momento di svago, di stacco, diciamo, dai problemi. Insomma, comunque stare bene tra anziani è sempre una cosa ottimale. Questo è un po' meno possibile da che ci sono stati tutti questi episodi di vandalismo. Tu sei andato, hai sentito la voce degli anziani e...
Beh, insomma, tutti lamentano il fatto che comunque anche negli anni passati o comunque in tempi vicini agli atti di vandalismo della scorsa settimana, appunto anche loro hanno subito atti di vandalismo analoghi e tutti denunciano più o meno la stessa situazione, ossia che si sentono un po' isolati, si sentono poco protetti e chiedono appunto maggiore vigilanza lungo appunto le strutture in cui si radunano, perché ricordiamo, tutti questi anziani sono volontari, sono persone che gestiscono tutte queste strutture con passione per stare tutti quanti insieme, ritrovarsi anche
svolgono
in momenti
una funzione
conviviali.
Sociale.
Esatto, anche una funzione sociale d'aggregazione molto importante, perché è oggetto di dibattito anche attuale il fatto che moltissimi anziani al giorno d'oggi si sentono soli, non hanno mai nessuno che gli va a far visita e appunto in queste strutture hanno modo di radunarsi e tutti denunciano il fatto, a parte l'atto di vigliaccheria,
certo,
che tutti lamentano, ma appunto questo fatto che si sentono soli, si sentono isolati, fatta eccezione per una piccola Isola Felice, così possiamo definirla, anche per il fatto che geograficamente è collocata al di fuori della città, che è il fatto appunto dello chalet del Villaggio Olimpia, in cui nessuno ha mai denunciato precedenti di atti vandalici. Tra l'altro uno chalet tutto gestito da donne, uno chalet rosa, lo possiamo definire, con la presidente Grazia Forte, che è davvero... è una donna di grande entusiasmo.
Quindi tutti gli uomini da una parte e tutte le donne dall'altra.
Sì, la poi l'altro dove ci sono le donne funziona tutto bene.
A quanto pare sì, però comunque a mio parere è anche un bel messaggio che abbiamo voluto sottolineare, infatti anche in pagina è presente, è il fatto che gli chalet vanno oltre questi problemi, cercano comunque di dare la risposta più positiva possibile con le castagnate, quella che c'è stata domenica in via Sondrio, in cui gli anziani non si sono nemmeno arresi al maltempo, si sono radunati lì, hanno fatto questa grande castagnata in cui hanno radunato tantissime persone, anche più giovani dai quartieri limitrofi, e poi anche quella di Borgata Paradiso, che avrà luogo domenica 4 novembre, e tra l'altro ricordiamo anche il palio dei quartieri che c'è stato sabato 27 al Parco Pertini. Quindi, malgrado questa situazione di esposizione al pericolo, gli anziani
non si sono tirati indietro. L'aggregazione sociale è uno dei motivi, come dire, uno delle, degli strumenti per vivere meglio, e quindi insomma è giusto che chi può fare qualcosa, le forze dell'ordine ma anche l'amministrazione pubblica, metta in essere dei provvedimenti che insomma limitino al massimo, diciamo, questo tipo di situazioni e favoriscono invece l'aggregazione tra queste persone. Questo è mio figlio, ma gli posso anche rispondere dopo.
Però salutiamo il figlio.
Lo salutiamo, ascolta papà.
Abbiamo visto la partita insieme, era contento, anche se del Toro, insomma, vabbè. Proseguiamo. Senti, a proposito di partite di Toro, già che ci siamo, poi torniamo alla politica, no? Proprio perché ne abbiamo parlato lungamente prima con Mattia, prendiamoci un attimo di pausa. Luca Cavallero, per chi non lo conoscesse, è... bravissimo conduttore di A Tutto Sette, questa trasmissione che va in onda
il giovedì dalle 18 alle 19, 18, un bel marchettone, devo dire, che non me lo fa nessuno.
No, è giusto ricordarlo, soprattutto per la sua capacità di portare davanti a questi microfoni dei personaggi che molto, tra virgolette, definiamo del calcio minore, che minore non sono, un po' per la funzione pedagogica che hanno, una funzione anche in questo caso di aggregazione sociale, di attenzione verso i giovani, lo sport, insomma, non dico niente di nuovo se lo indico come uno strumento tra quelli che funziona meglio per, diciamo, far crescere le persone bene, insegna dei valori importanti che riverberano non solo nello sport stesso ma anche nella vita. E quindi ogni settimana Luca ha degli ospiti che sono allenatori, presidenti,
dirigenti. Abbiamo anche ospitato, appunto, riallacciandomi al discorso che hai fatto tu non più tardi di 2 settimane fa, Gianluigi De Martino, che è il delegato LND del Comitato di Torino, cioè si occupa del coordinamento di tutte quante le società del territorio, e per chi non opera bene, insomma, certo, viene pinzato. Infatti ha un po' la funzione di vigile.
Senti, Luca, facevo questa introduzione perché una volta sono stato ospite della tua trasmissione, abbiamo fatto questa panoramica su questa inciviltà che regna purtroppo nei campi minori, dove genitori assatanati, sia mamme che papà, allorché viene sostituito il figlio oppure l'arbitro prende una decisione contraria, eccetera, fanno delle uscite assolutamente poco civili, diseducative al massimo, ed è un fenomeno di malcostume diffuso non solo ovviamente in zona ma dappertutto. Tra diciamo gli attori che tu senti per il tuo lavoro, tu lavori anche a Sprint Stadio, Sprint Sport, scusami.
Sì, adesso un po' meno, però comunque. Anche, ho lavorato tanti anni.
Hai lavorato tanti anni, hai avuto modo di sentire, ci sono delle azioni, sono state poste in essere delle azioni per limitare questo fenomeno, o com'è la situazione?
Sì, appunto, non più tardi 2 settimane fa con Gianluigi De Martino abbiamo affrontato e abbiamo toccato questo tema, che è comunque all'ordine del giorno, che comunque è la cornice di molti campi di calcio, inutile nascondersi, ed è stata promulgata un'iniziativa, una vera e propria riforma che è passata appunto nel consiglio direttivo dell'LND Piemonte Valle d'Aosta, in virtù della quale nelle categorie della scuola calcio le società possono avere le facoltà di fare l'ingresso in campo dei giocatori con in mano i genitori della squadra opposta, in modo da trasmettere un messaggio di positività che si spera possa essere il primo tassello per questo lungo processo, se mi passi, di epurazione, perché poi questa figura dei genitori che si rendono protagonisti di queste scene anche brutte da vedere, patetiche, vanno a oscurare poi il lavoro che fanno positivo di molti altri genitori che magari appunto danno una mano in società, danno una mano per portare i figli degli altri quando c'è la partita fuori casa, che si impegnano anche in funzione dell'aggregazione sociale, organizzano cene. Quindi purtroppo è brutto che l'immagine dei genitori
è vergognosa.
Ti ricordi
Luca Cesare Previti, che fu braccio destro di Berlusconi all'epoca del berlusconismo rampante, cioè quando Berlusconi comandava, insomma, in maniera importante il paese. E Cesare Previti è uno dei tifosi, diciamo tra virgolette, d'eccellenza della Lazio, ovviamente. La Lazio è una società connotata politicamente in un certo modo. E l'apice lo raggiunse allorché fece, suo figlio giocava nelle giovanili e pretese e ottenne, non so se dallo Tito o dal presidente precedente, che il figlio diventasse il terzo portiere della Lazio. Lo sapevi tu questo?
Ma non ero al corrente con precisione, però comunque sono fatti che anche in contesti minori si presentano, inutile a dirsi.
No, però quindi... non lo capisco, però in un contesto minore, se spingi perché tuo figlio diventi il vice del Lucento.
Sì, è effimero.
No, Lucento no, sempre si è lodato.
Certo, ci danno una grossa mano.
Lui, Lucento, ha una maglia meravigliosa, però che ne so, del Banchiglia, esiste ancora il Banchiglia?
Banchiglia, il Barcanove.
Lo puoi capire, no? Dice, vabbè, in fondo non sta pretendendo chissà che. Però, insomma, pretendere... tra l'altro c'era l'intercettazione di una telefonata dove lui, a brutto muso, diceva, no, tu guarda che quello devi prendere mio figlio, lo devi portare in panchina perché lui così, così, così.
Sì, si privano di delle opportunità importanti, magari giovani meritevoli.
Quindi... Senti, invece, cambiando argomento ma rimanendo sullo sport, sul territorio qual è lo stato di salute del calcio? Direi che è lo sport che tu segui più da vicino.
Sì, a mio parere è molto rigoglioso, nel senso che sono entrati, per esempio, prendendo il caso del Settimo, è entrata comunque la partnership di Affidea nella figura di Alessandro Scopel, che
cos'è,
è particolarmente
Affidea?
Importante. È un'attività che si occupa di cure dentali. Cioè,
costruisce
apparecchiature, esatto, hanno stabilito questa collaborazione, perché parlare di sponsor al giorno d'oggi è sempre bisogna sempre andarci con le pinze. E Scopel sta dando una grossa mano al Settimo, è entrato appunto nelle vesti di vicepresidente. L'obiettivo...
Questo sorridono sempre, hanno dei denti perfetti quelli del Settimo.
Esatto, quindi da ora in poi avranno anche modo di presentarsi davanti alle telecamere più lindi e puliti. E per quanto riguarda il Settimo c'è un obiettivo particolarmente importante, perché vogliono raggiungere la Serie D nel giro di 3 stagioni e diventare una realtà stabile in Serie D, un po' come era 10 anni fa, che il Settimo ha fatto 2 importanti stagioni in Serie D. Per quanto riguarda la Pro Reca Settimo, si sa, si racconta nella cronaca anche del nostro giornale, perché c'è anche un bel pezzo di approfondimento nel merito, che tratta il fatto che comunque detiene l'Oscar del calcio giovanile. Poi la Pro Settimo Reca, Pro Reca Settimo,
è morto,
è scuola calcio d'elite,
è morto il progetto di unione delle due società.
Al momento è tutto in cantiere, anche perché comunque entrambe le società riescono comunque a procedere economicamente autonome, hanno i loro risultati sportivi importanti. Al Settimo gioca per esempio Tommaso Vailatti,
che giocava nel Torino.
Esatto,
ma è lui?
Sì, ha anche proprio una sua
ma avrà
proprio
76
lui.
Anni adesso.
No, cioè, giocava nel Torino, ma è un classe 84. Non, forse
guarda, Vailatti io me lo ricordo al delle Alpi, che quindi stiamo parlando di metà degli anni 90.
No, lui invece ha fatto 2 importanti stagioni nel Torino tra il 2005-2006 e il 2006-2007. Forse
allora
un
altro Vailatti.
Un omonimo, Tommaso Vailatti.
No,
ha giocato
omonimo.
Al Torino, un omonimo. E tra l'altro appunto questa settimana uscirà
Famiglia Sinti è lo stesso? Perché
ma di questo non ne sono al corrente, però io. Comunque mi sono già messo in contatto con lui. Questa settimana appunto cercheremo di parlare anche di quella che è la sua funzione di attrazione per tantissimi bambini, che comunque vedono anche questi giocatori della prima squadra come veri e propri idoli.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi torniamo alla politica.
Cose importanti.
No, queste sono cose importantissime, però tu hai uno sguardo che non è solo strettamente locale, ma non dico regionale, ma quasi, no?
Sì.
Ecco, lo sport invece del nostro, del territorio, no? Mettendoci dentro non solo il calcio ma anche altre discipline,
certo.
A livello regionale possiamo dire che è uno dei più importanti anche lì? Mi riferisco per esempio a questa nuova medaglia d'oro del judo, mi riferisco,
di Lombardo,
esatto,
di Marina Lubian nella
mi riferisco alla Lilliput, eccetera, no? Se dovesse esserci una graduatoria, come siamo messi rispetto allo sport minore a livello regionale? Siamo comunque
a mio parere molto bene, per il fatto che comunque i modelli delle varie federazioni, non solo l'LND, la FIGC, la FINA, che è quella del nuoto, molte federazioni regionali di altre regioni guardano ai modelli piemontesi come veri e propri esempi, per cui secondo me è un'attività ben rigogliosa. Ci sono dei bei investimenti anche a livello locale che fungono appunto da motori importanti, c'è tantissima aggregazione, tantissimi bambini che iniziano ad avvicinarsi alle discipline sportive, che di sto periodo,
certo,
è un caso più unico che raro, per cui bilancio positivo.
E permettetemi di aggiungere anche che ci sono dei bravissimi cronisti giovani, come nel caso di Luca Cavallero, che queste cose le raccontano, perché poi queste cose succedono, ma non è meno importante che siano raccontate e raccontate
nel
modo
bene
in cui
o nel
lo
male.
No, insomma, comunque no, è importante anche questo, perché poi se non c'è un megafono, se non ci sono degli strumenti di comunicazione delle attività di successo che arrivano sul territorio, si dispone di uno strumento in meno. Va bene, allora grazie Luca, andiamo alla politica e poi andiamo a chiudere, 5 minuti per parlare di politica. Intanto ti chiedo, Jessica, perché abbiamo aggiornato il borsino con Mattia, che però è stabile, numero 1 centrodestra, numero 2 centro Piastra e numero 3 5 Stelle, questo è il borsino di Mattia. Mentre invece, se non ricordo male, correggimi, la scorsa settimana tu dicevi primo 5 Stelle, secondo Piastra e terzo centrodestra.
Esatto.
Questo era il tuo
borsino.
Il tuo borsino
esatto,
è stabile.
Continua a confermare.
Continua a confermare. Vabbè, tienti pronta perché
andiamo. Di settimana in settimana, ok.
Quindi non ci sono fatti nuovi, o meglio, ci sono dei fatti nuovi, ma non influiscono, secondo te,
secondo
diciamo, sulla
no.
classifica sì. del. Ok. Allora, tra i fatti nuovi, qual è quello che scegli?
Beh, abbiamo un nuovo nome nel panorama della Lega, che mi sembra, insomma, una notizia piccante, nel senso, dopo la candidatura, o comunque la presunta candidatura, la scorsa settimana dell'avvocato Mencobello, questa settimana invece tra i nomi della lista spunta quello di Ferraresi, un settimese doc, molto attivo nella cultura locale, nella tradizione, insomma, nel tramandare la tradizione settimese, che potrebbe effettivamente avvicinarsi al carroccio di Cernusco per
geometra Cernusco, ti pregherei di, come dire,
del geometra Cernusco per le prossime elezioni.
Ma voi l'avete sentito?
Lui smentisce.
E allora, se lui smentisce,
chissà.
Cioè, tu dici Lega, tradizioni, allora Frank,
ci potrebbe
no,
essere.
No, in realtà questo pezzo l'ho letto stamattina alle ore 5:30, credo, se no è così. Credo che lui smentisca, anche perché lui è un importante dirigente regionale e mi pare
sì.
che non gli convenga, ma nella maniera più assoluta, mollare quello che fa per venire a fare il candidato sindaco, quindi insomma, la vedo un po' dura. Però insomma,
comunque,
registriamo
nei vari umori della città questa settimana è emerso
giusto.
Anche questo. E poi però abbiamo fatto un passaggio con questo centrodestra che sembra un po' dormiente al momento, eccezione fatta per la Lega che è assolutamente invece attiva, e abbiamo intervistato il consigliere Giorgio Chiarle. E dove appunto comunque viene ribadito
grande amante dello sport,
esatto, dirigente
sport,
della Provere Cassetti,
esatto. e lui conferma che secondo lui, ma secondo molti nel giro del centrodestra, andare alle elezioni da sole, quindi non presentarsi con una coalizione ben unita tra di loro, potrebbe essere un suicidio politico. Esattamente.
Beh, sì, in effetti. Cioè, l'aritmetica è l'aritmetica.
Infatti,
no? Sì, ma anche comunque alla luce del fatto che non sempre i risultati nazionali e regionali hanno la stessa tendenza sul locale. Bisogna
citavamo con Jessica l'esempio di Orbassano, dove si votò 4 mesi dopo il 4 marzo e dove il Movimento 5 Stelle prese, mi pare, il 36, eccetera, e poi andò all'11, cioè, quindi fu ridimensionato in maniera clamorosa.
Sì, anche comunque
esistono già dei casi in cui si è provato che dopo le elezioni il locale torna a essere locale.
Esatto, anche perché comunque è interessante da vedere adesso come la Lega, qual è la forza territoriale e qual è il peso della Lega a livello locale.
Lo vedremo. Invece sul fronte centrosinistra, Jessica?
Fronte centrosinistra, abbiamo avuto la prima riunione venerdì sera di del primo dei due comitati di azione civile che sono nati dopo la Leopolda. Stiamo parlando del gruppo di Rivoira.
La Leopolda.
Quindi quello senza trattino, mi pare. è andata abbastanza bene, loro sono entusiasti, insomma, del primo incontro. In realtà c'era una dozzina di partecipanti, però è stato
11 più un panchinaro.
Esatto, è stato però l'occasione per presentare il progetto che hanno in mente. Ieri sera invece c'è stato il primo appuntamento con la nuova sezione di Più Europa, nata da pochissimo sul territorio di Settimo.
Chi abbiamo trovato in
abbiamo
sezione?
Trovato Nino Daniel, che è tra i fondatori, e Elena Piastra come okay. grande nome.
E basta? Erano solo loro due?
E poi la prossima settimana leggerai l'articolo.
No, siccome mi
parlavi tutto.
Ma scusa Jessica, mi parlavi di 12 al comitato lì di azione civica, e allora mi è venuta la curiosità di sapere com'era finita.
Ti
12 a 10.
La curiosità per la prossima settimana.
Vabbè, Più Europa è la lista, quella di Emma Bonino, lo ricordiamo, lista che si presentò insieme al PD, insomma, comunque
sì,
era,
sì.
no? E che
era
prese, credo, un 3%, lista largamente, come dire, ignorata dall'elettorato, e però lista che continua a esistere e che in qualche maniera, come dire, pone dei temi che sono sempre attuali, no? Perché, come dice il nome stesso, è l'Europa il centro,
certo.
diciamo, del va bene, dalla collina qualcosa di particolare da segnalare, se no salutiamo Alessandro Bocchi.
Salutiamo Bocchi, il gatto Oscar.
Tu la sai quella del gatto Oscar, Luca?
No, del gatto Oscar no, mi manca onestamente.
Jessica, poi, hai voglia di
parlare?
Forse
microfoni spenti, non so.
C'è questo gatto adottato dai commercianti del centro che è entrato nel cuore di Cosimo. In realtà lo voleva adottare, ma i commercianti non glielo danno.
Il gatto Oscar è una celebrità di Gassino, ho scoperto da Bocchi.
Tra l'altro è ciccionissimo.
Ogni negozio che va a visitare porta a casa qualcosa. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Lente Locale. La nuova periferia la trovate in edicola, essendo oggi martedì, un ampio spazio allo sport locale con Luca Cavallero, tante altre notizie di cultura di cui non parliamo quasi mai, ma esiste anche una fogliazione significativa dedicata alla cultura, alla politica e poi l'appendice social, web, eccetera, eccetera, dove trovate le notizie, quelle appena successe.
Aggiornatissime,
esatto. Che non hanno potuto trovare evidentemente spazio sulla copia che trovate in edicola. Potete fare come faccio anch'io, vi scaricate al modico prezzo di 1,50€ se siete pigri per recarvi in edicola l'edizione digitale. E questo è quanto. Noi ci vediamo martedì prossimo. Grazie a Luca Cavallero, grazie a Jessica Pasqualone,
grazie a
Filippo Almerighi che ci ha assistiti in regia. Alla prossima settimana.
Ciao a tutti.